E stamattina volevo continuare sul Vangelo di Matteo, quello che avete iniziato, perché io non c'ero con Gianfranco. Per leggere i capitoli 3 e 4 ho chiesto aiuto a un'amica, che Maria, è già stata presentata, è insegnante di teatro di Deborah e di altri della Chiesa. Farò leggere a lei. Il brano di Matteo.
In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume. Ma nel fiume Giordano, confessando i loro peccati, ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: Abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto verrà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: Sia così ora, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono e una colomba venne su di lui. Egli vide lo Spirito Santo che scese come una colomba e venne su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli al tuo riguardo, ed essi ti porteranno nelle loro mani, perché non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, perché sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Gesù, Udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il profeta di Zabulon nel paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani. Il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce, su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è elevata. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Preghiamo un momento. Padre, grazie per queste parole che ci hai voluto trasmettere e ti chiediamo ancora stamattina per la tua grazia, che il tuo Spirito possa aiutarci a comprenderle e ad applicarle alla nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Se qualcuno ci dicesse che crede in Babbo Natale, voi cosa pensereste? No? Vedo un po' di sorrisini come se, vabbè. E se ci chiedessero perché credo o crediamo in Gesù, che cosa risponderemmo? Com'è? Cambiato la mia vita? È giusto? È vissuto realmente? Altro? È il nostro avvocato? È Dio? E Salvatore, abbiamo dato un po' di aggettivi, un po' di cose che abbiamo visto fare nella nostra vita, ma siete sicuri che queste risposte soddisferebbero la curiosità e l'interesse di chi ci sta domandando perché crediamo in Gesù? No. Forse no. Noi crediamo che Babbo Natale, come? Ha fatto dei miracoli. Altri elementi che possiamo mettere come motivazioni. Ma noi crediamo che Babbo Natale sia un mito e che Gesù è il Messia. Però non tutti la pensano così. E alcuni dicono che è un personaggio storico, ha detto delle cose belle, interessanti, tutto lì. Altri dicono che è un profeta tra i tanti, i musulmani pensano questo. O un illuminato come Buddha, Krishna o Siddhartha e altri personaggi importanti della filosofia o della storia. Vi vorrei leggere anche alcuni passaggi di un articolo di Pier Giorgio Di Freddi, è un matematico logico saggista italiano e autore anche di un libro che dice «Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici?» E dice in questo articolo: l'ultima e più irreale incarnazione del mito è il Gesù dei fedeli, che se lo immaginano come meglio credono, improvvisando liberamente sui temi proposti dalle fantasiose rappresentazioni artistiche letterarie e abbellendoli con tutto ciò che fa loro comodo. Perché, come si sa, la fede è cieca e non si cura di sottigliezze quali la verità storica, la verosimiglianza logica o l'ortodossia teologica. Per il credente, direbbe Feyerabend, che è un filosofo contemporaneo, everything goes, cioè tutto fa brodo. E il suo pensiero può essere riassunto con un'altra sua affermazione che dice: nessun adulto sano di mente crede alla favola di Gesù bambino, ma non sono soltanto i bambini a credere alle storie su Gesù adulto. E questi pensieri si collegano alla teoria mitica di Gesù. Praticamente dice che nel primo secolo in Giudea c'erano i romani che dominavano sul popolo di Israele e questi erano in attesa di un messia, di un liberatore che li poteva liberare dall'oppressione romana. E quindi in questo periodo incominciano a girare, circolare delle sentenze, dei proverbi, delle parabole. E col passare del tempo queste parabole, queste storie vengono attribuite tutti a un personaggio mitico, a questo Gesù, e poi un personaggio inesistente, che però diventa un po' il simbolo di tutto questo pensiero, e poi col tempo, un po' per buona fede, un po' perché magari si voleva fare del bene, questo mito si divulga e si crea appunto la religione cristiana. E quindi secondo questa teoria, Gesù non sarebbe mai esistito. Si tratterebbe di un mito, appunto come Osiride, Adone, Ercole. Quindi un mito creato da una ristretta cerchia di persone e in seguito appunto diffuso e creduto da tanti altri. E sinceramente farmi dare del fanatico insensato e illogico un po' mi infastidisce, però non voglio nascondere la testa sotto la sabbia come lo struzzo. Queste parole mi sfidano a cercare più profondità per la mia fede, proprio per avere delle buone motivazioni per affermare che Gesù non è un mito, ma è il Messia, cioè il Cristo, cioè Dio incarnato, proprio per salvare l'umanità dal giudizio e dalla morte. Da bambino avevo un mito che mi affascinava, si chiamava Don Diego della Vega. Sapete chi è, vero? guardavo Le sue avventure in TV, quella serie televisiva, e mi immaginavo appunto di essere anche io lì a Los Angeles col cavallo, la spada, tutto vestito di nero, sai, molto affascinante. Tra l'altro a Carnevale mi sono anche travestito da Zorro, quindi personificato. E adesso credo che Zorro sia un bel romanzo, avvincente, con dei principi anche di lealtà, coraggio, di giustizia, ma è solo un mito, niente di più. Mi dispiace di aver tolto. Anche le storie di Gesù me le raccontavano da bambino. Leggevo la Bibbia, frequentavo la scuola domenicale, però crescendo ho scoperto sempre di più che Gesù non è un mito, come Zorro, ma è veramente il Messia. E quindi io non seguo un mito, ma seguo Cristo, il Messia. E quindi oggi con la lettura di Matteo vogliamo vedere insieme che ci sono 5 motivi convincenti che indicano che seguiamo il Messia e non un mito. E il Vangelo di Matteo vuole convincere, o meglio, Matteo attraverso il suo Vangelo vuole convincere e accompagnare i lettori a diventare discepoli di Gesù il Messia. Questo è il suo scopo. E il discepolo è una persona che segue un maestro, trascorrendo del tempo con lui, imparare dal suo insegnamento, dal suo esempio, dal suo comportamento. È come un ragazzo che va da un musicista per imparare a suonare uno strumento, e abbiamo un po' di elementi in chiesa di bimbi che fanno questo. Però con Gesù non si impara a suonare uno strumento, si impara a vivere con un senso, con degli obiettivi eterni, per onorare il Padre con i nostri pensieri, con le nostre parole, con il nostro atteggiamento, col nostro comportamento. E semplificando, seguire Gesù vuol dire capire quello che è il suo insegnamento e metterlo in pratica nelle nostre vite. E nei primi 4 capitoli del Vangelo Matteo vuole convincere i lettori che Gesù è il Messia promesso, e per farlo mostra i segni del Messia, cioè fornisce dei motivi validi per cui fidarsi che Gesù era veramente il Messia. E immaginate di essere all'aeroporto ad aspettare qualcuno, e voi sapete che dovrà essere un uomo alto, con la barba, i capelli, cioè gli occhiali, un cappello Panama in testa e vestito di bianco. E nel momento in cui vedete apparire una persona che corrisponde a questa descrizione, allora dice, bene, è lui, è la persona che sto aspettando. E la stessa cosa succedeva in quel periodo in Giudea. Stavano aspettando un Messia, ma doveva avere delle caratteristiche particolari, ben precise, confermate da quelle che erano le profezie dell'Antico Testamento. E le profezie servivano proprio a loro come indicazioni, ok? Come dovrebbe essere il Messia. Le profezie citate nei primi quattro capitoli di Matteo sono estratte da cinque profeti dell'Antico Testamento. C'è il profeta Isaia, Michea e Osea, che scrissero nell'ottavo secolo avanti Cristo, cioè quando, più o meno quando in Italia i primi romani cominciavano a costruire la città di Roma. Poi ci sono delle profezie di Geremia, che è vissuto a cavallo tra il VII e il VI secolo, nel periodo di Nabucodonosor, della grande Babilonia. C'è anche un'allusione a Malachia, che è vissuto nel V secolo, quindi è contemporaneo, non so, nella storia avete studiato le battaglie tra Atene e Sparta, quel periodo lì, è quello il periodo dei profeti. Gli scritti originali non esistono più. Non abbiamo quello firmato da Isaia, Giosuè, Michea e via dicendo, però esistono delle copie riscoperte in metà del secolo scorso, nel 1900, a Qumran, che risalgono al terzo e al secondo secolo avanti Cristo. E queste copie dei profeti, di quello che avevano detto i profeti, sono la conferma che non sono state invenzioni scritte dopo la venuta di Gesù, ma che erano esistenti prima della venuta di Gesù. Quindi i primi due capitoli che avete visto qualche settimana fa con Gianfranco sono i primi motivi per cui possiamo fidarci di Gesù, fidarci che Gesù non è un mito, perché è nato secondo le promesse dell'Antico Testamento, secondo quello che dicevano i profeti. E adesso vediamo quali sono i motivi che Matteo porta nei capitoli 3 e 4. C'era appunto un gran numero di persone in attesa, persone del popolo, lavoratori, contadini, soldati, statali, ma anche religiosi, studiosi, che erano lì che aspettavano, e tutti speravano di vedere arrivare il Messia. Giovanni predicava un messaggio di ravvedimento in vista del regno dei cieli, e chiedeva alle persone di pentirsi dei loro peccati, cioè peccato che disonora Dio, e cambiare la propria vita per piacere a Dio, e mostrando questo attraverso un gesto esteriore che era appunto il battesimo. E alcune persone erano sincere, come abbiamo visto, altre no. Ma tutti comunque erano lì che ascoltavano il messaggio di Giovanni, aspettavano di vedere cosa succedeva. Erano in attesa del regno di Dio e volevano essere degni quando sarebbe arrivato. E inoltre Giovanni dichiarava anche apertamente che lui era solo un messaggero prima di una persona più importante che sarebbe arrivata dopo di lui, che avrebbe salvato e giudicato. Giovanni Battista è il primo segno per i giudei del tempo. Infatti, secondo le profezie di Malachia, il Messia sarebbe stato anticipato da un precursore, da una persona che gli avrebbe aperto la strada. E Giovanni ha questo ruolo. Poi arriva Gesù e assistiamo ad un dialogo un po' strano, no? Gesù che dice, vabbè, Giovanni, battezzami. E Giovanni che a un certo punto è lì che discute, dice, ma aspetta, no? C'è qualcosa che non funziona. Giovanni non vuole battezzare Gesù perché riconosce in Gesù una santità, una purezza superiore a quella che Giovanni stesso aveva. Giovanni riconosce che Gesù è più puro di Giovanni, infatti per questo gli dice, ma no, dovrebbe essere il contrario, dovresti essere tu a battezzare me. Riconosce che Gesù non ha motivi di cui pentirsi e di dover cambiare la propria vita. E Gesù insiste e si fa battezzare, e quando esce all'acqua avviene qualcosa di stupefacente, meraviglioso, e lo Spirito di Dio scende su di lui e si sente la voce del Padre che riconosce che Gesù è il Figlio e che trova piacere in Lui. E questo esempio, questo avvenimento, serve come secondo segno per i giudei del tempo. Il messaggero messianico riconosce che Gesù è il Messia e il Padre, in armonia con chi è puro, riconosce e dichiara che Gesù è degno di essere chiamato figlio. Ah, sembra una storia che incomincia bene e poi arriva e il diavolo dice aspetta, e incominciamo con la tentazione. Gesù viene tentato ed è in una situazione di debolezza umana, 40 giorni, digiuno, stanco. Gesù viene tentato nelle tre tentazioni più comuni degli uomini, quelle che forse possono essere riassuntive. La prima tentazione è sui bisogni fisici, materiali. La seconda tentazione è legato al desiderio della fama, dell'onore. E la terza a quella del potere. Gesù rimane fermo a queste davanti a queste tentazioni, dimostrando la sua purezza e provando anche alle potenze spirituali che lui è veramente il figlio di Dio. Satana nelle prime due tentazioni dice: se tu sei veramente il figlio di Dio, fai questo. E Gesù gli dimostra che lui è veramente il figlio di Dio rispondendo in un altro modo. Al lettore del Vangelo di Matteo, ai primi lettori, cioè Matteo ha scritto, ha dato la copia alla gente che se lo leggeva in giro, questo paragrafo rimane segno della purezza di Gesù, ma anche è un segno della sua comprensione verso l'uomo. Il brano successivo ci chiarisce la fine delle attività di Giovanni e l'inizio di quelle di Gesù. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e via dicendo. Questo paragrafo ribadisce il concetto del precursore del Messia. È finita la fase del messaggero e inizia la seconda fase, quella del Messia, proprio secondo le promesse e le profezie che erano state fatte. È solo a questo punto che Matteo introduce la chiamata dei discepoli. E Gesù cammina per la spiaggia, incontra questi quattro pescatori e li chiama a seguirlo come maestro, per imparare da lui e quindi per avere un obiettivo eterno. Gli dice, seguitemi e vi farò pescatore di uomini. Non vi sembra un po' strano che questi quattro pescatori a un certo punto sono lì che lavorano, passa Gesù e dice vabbè, allora seguiamolo, l'hanno tutto, padre, aiutanti, e se ne vanno. Forse c'era un ragionamento dietro. Anche loro erano dei giudei e anche loro stavano attendendo il Messia e conoscevano le profezie e i segni che dovevano essere del Messia. Matteo vuole sottolineare come i primi uditori di Gesù, molto più consapevoli di noi di quelli che erano i segni promessi per il Messia, abbiano scelto di seguire Gesù perché vedevano in lui le caratteristiche giuste della persona che aspettavano. E poi il capitolo 4 si chiude con un brano riassuntivo dell'attività di Gesù. Serve un po' come un ponte narrativo tra la prima parte dell'introduzione dei primi quattro capitoli di Matteo e poi la seconda parte, che poi si proseguirà con tutti i prossimi capitoli del Vangelo, dove parla appunto dell'insegnamento e di quello che Gesù dice e fa. E abbiamo quindi osservato velocemente cosa dice il testo. Adesso cerchiamo un po' di interpretarlo, di capire che significato hanno questi due capitoli. E abbiamo detto che Matteo scrive il Vangelo nel primo secolo per convincere e accompagnare i lettori a diventare discepoli di Gesù, il Messia. Questo era il suo obiettivo allora e rimane ancora oggi per noi. Matteo ci indica quindi cinque motivi validi per cui avere fiducia in Gesù e seguirlo come discepoli. Il primo è che non seguiamo un mito, ma seguiamo il Messia perché le profezie ci convincono. C'è un secondo motivo che per il quale non seguiamo un mito, ma realmente il Messia, è perché la sua purezza ci convince. Il terzo motivo per il quale non seguiamo un mito, ma il Messia, è perché l'affermazione del Padre ci convince. Non seguiamo un mito ma il Messia, perché il suo potere sul peccato ci convince. E infine non seguiamo un mito ma il Messia, perché la scelta di altri ci convince. E per questi cinque motivi possiamo fidarci che Gesù è il Messia e seguirlo. Matteo mette queste basi prima di proseguire con il Vangelo ed insegnarci cosa vuol dire seguirlo, proprio per avere delle basi certe, solidità nella scelta di seguirlo. Gesù non è un mito, è veramente degno di fiducia, tanto da essere ascoltato e seguito, perché rispetta le aspettative messianiche e profetiche e la sua vita è di esempio. E noi chi stiamo seguendo? Un mito o il Messia? La nostra fede è motivata e radicata oppure legata a quello che ci hanno insegnato quando eravamo bambini, alla tradizione cristiana, evangelica? Io alle scuole medie e superiori ero già convinto, ero già sicuro di Gesù, avevo iniziato a seguirlo come discepolo, però la mia fede non era molto motivata. E infatti quando qualcuno mi faceva delle domande, mi chiedeva ma perché credi, mi trovavo in difficoltà. E ancora oggi, nonostante abbia studiato e approfondito e aggiunto anche dei motivi alla mia fede, mi trovo in difficoltà quando qualcuno mi fa delle domande specifiche, soprattutto sulla veridicità delle scritture e quando chiedono spiegazioni della mia fede. Qualche settimana fa in cellula è venuta un'amica di Tine e ci ha chiesto perché ci fidavamo della Bibbia. Voi cosa avreste risposto? Perché vi fidate della Bibbia? Parola di Dio. Noi lo diciamo, sì. Per qualcuno dice, ma sarà? È provata dal punto di vista storico. Abbiamo un po' di motivazioni, ma questa domanda è alla base della nostra fede. Se la Bibbia fosse un'invenzione, tutto quello in cui crediamo è un mito. Gesù sarebbe un mito. Io ringrazio per quella domanda, perché mi stimola a trovare motivazioni alla mia fede, perché mi stimola a ricercare, a trovare certezza in quello che credo e a poter anche aiutare altri a vedere come io vedo queste cose. E per me è stata un'opportunità di crescita. Quindi oggi abbiamo visto cinque motivi basilari per cui Matteo ha voluto inserire nel suo Vangelo questi capitoli, proprio perché vuole convincere a seguire Gesù come Messia e ad avere fiducia in Lui. Quindi le profezie adempiute, la purezza di Gesù, l'affermazione del Padre che dice che Gesù è il Figlio di Dio, il potere di Gesù sul peccato e infine l'esempio dei primi discepoli. Tra l'altro, i primi discepoli si sono fidati e hanno seguito Gesù. Loro avevano molte più informazioni di noi. Lo hanno riconosciuto degno di fiducia e avevano quindi una fede motivata in Gesù. E abbiamo visto da dove hanno iniziato e abbiamo visto dove hanno finito. E forse questa è anche una motivazione aggiuntiva. L'hanno visto anche all'opera, ma quello dopo. Sì. Sì, ma quando hanno scelto di seguirlo, non l'avevano ancora visto all'opera, i miracoli non li aveva ancora fatti, aveva solo parlato. Noi abbiamo qualche altro elemento in più. Lo stesso invito di Gesù è rivolto a noi oggi. E cosa rispondiamo noi? Qualcuno ha risposto sì, qualcuno è lì in sospeso, qualcuno però dice ma no, grazie. Seguitemi e vi farò pescatore di uomini. Vi rendete conto della grande proposta che sta facendo Gesù? Vuole darci una dignità e un compito eterni. Vuole soprattutto camminare con noi nell'arco della nostra vita. Dio vuole camminare con noi. Se non sei ancora discepolo di Gesù, la mia domanda è: questi motivi ti bastano? Sinceramente, se io mi guardassi qualche anno indietro, probabilmente direi sì, vabbè, belle parole, interessanti, però forse la sfida per te è di cercare ancora. E forse ci sono altri motivi validi che possono convincerti a seguire Gesù come il Messia. E la sfida è poter cercare queste cose. E un consiglio è: trova qualcuno col quale confrontarti, parla con qualcuno, confronta, chiedi, fai domande, perché non vorrei che avesse ragione o di Freddi, che seguiamo una fede appoggiata sulle favole, che non è motivata, un po' da ottusi. Se invece sei convinto che Gesù è il Messia e queste motivazioni hanno aggiunto valore alle tue convinzioni, allora la sfida per te è metterti subito a seguirlo. E anche per te l'opportunità migliore che ci possa essere è trovare qualcuno con cui parlare, con cui confrontarti, per capire cosa vuol dire seguire il Messia e cosa vuol dire essere suo discepolo. E alcuni tra di noi, come diceva Cesare, sono già discepoli di Gesù da diversi anni, ma questo passo ci sfida a non accontentarci. Non accontentiamoci della nostra esperienza accumulata negli anni. I passi fatti nei giorni passati non sono la sicurezza per oggi e per domani. Possono darci degli incoraggiamenti. E questo brano ci incoraggia a ricercare una fede più profonda per le nostre vite. Non vogliamo seguire un mito, vogliamo seguire il Messia. E più motiviamo la nostra fede in Gesù, più lo seguiremo con passione, con voglia, più capiremo qual è il suo piano e più riusciremo anche a spiegare agli altri il perché stiamo vivendo come stiamo vivendo. E questa è la bellezza del cammino cristiano. E quindi ho due sfide pratiche per tutti, per questa settimana. Spero che le accetterete come sfide. La prima sfida è di leggere l'intero Vangelo di Matteo in una settimana qualcuno incomincia, mamma mia, per incominciare a togliere qualche dubbio che abbiamo, per incominciare ad aggiungere qualche motivazione, anche per poter scegliere più consapevolmente. Non ci vuole tanto, sono 6 capitoli al giorno escludendo la domenica, quindi anzi qualcosina in meno, 4 li abbiamo già letti oggi, ancora 5 capitoli al giorno, quindi dai, se si può fare. La seconda sfida è: scrivete le vostre domande e i vostri dubbi, non lasciateli lì in sospeso dicendo vabbè, tanto sono credente, sono a posto. Scriveteli e trovate qualcuno con cui confrontarvi, fate una ricerca personale, mettete sostanza alle vostre perplessità. E questa è la seconda sfida. Ed è anche bello scoprire che Gesù è molto di più di quello che crediamo, che pensiamo di aver vissuto fino adesso. E quindi stamattina abbiamo visto che i primi 4 capitoli del Vangelo di Matteo ci danno alcune motivazioni per fidarci di Gesù come Messia e rispondere al suo invito per seguirlo. Abbiamo visto le profezie che si avverano, abbiamo visto la purezza di Gesù, la sua resistenza al peccato, l'affermazione del Padre e l'esempio dei primi discepoli. Nei prossimi capitoli vedremo cosa vuol dire seguire Gesù, quindi attraverso il suo esempio e le sue parole, il suo insegnamento, vedremo anche come mettere in pratica di più questo. Crescendo ho smesso di credere al mito di Zorro, perché non ho trovato motivi validi per sostenere questa verità. Però crescendo ho anche invece deciso di seguire Gesù il Messia, perché continuo a trovare nuovi elementi, motivi per fidarmi di Lui. Io non seguo un mito, io seguo Gesù il Messia.